Radio Trescenza.
Martedì 29 ottobre, un buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Trescenza. In onda oggi dagli studi RAI di Bologna, un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovati. Anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono in podcast e scaricano le nostre puntate dal sito raiplayradio.it. Oggi, martedì 29 ottobre, lo dicevo in apertura, è l'Internet Day, una giornata dedicata appunto a Internet che ricorrerà e che sarà raccontata in molti dei programmi della nostra rete oggi. E lo facciamo anche qui da Radio Trescenza, lo facciamo tornando proprio a quel primo momento, al primo collegamento effettuato il 29 ottobre del 1969 e da lì poi però ci sposteremo per vedere come è evoluta la rete internet e anche che significato ha oggi. Però facciamo appunto un passo indietro nel tempo, a quel 29 ottobre del 1969, scusate, e lo facciamo attraverso la voce di Luciano Lenzini, che è docente di ingegneria dell'informazione all'Università di Pisa ed è stato uno dei primi, il primo a guidare il progetto che ha connesso l'Italia ad Internet dopo, negli anni successivi, ma ci ricorda proprio quel preciso momento.
Il 29 di ottobre del 1969 due programmatori riuscirono a scambiarsi il primo messaggio. Charlie Klein, collegato al suo calcolatore, batte il messaggio di login diretto all'altro programmatore Bill Duval, che si trovava qua allo Stanford Research Institute. Qualcosa effettivamente andò storto, perché dell'intera parola login solo le prime due lettere arrivarono a destinazione. Le altre tre lettere G, I, N si incagliarono all'interno della rete. L'esperimento fu ripetuto circa un'ora dopo e tutto andò dritto. Possiamo considerare la data del 29 ottobre del 1969 come la data effettiva in cui ARPANET nasce.
La data effettiva in cui ARPANET nasce, quindi 29 ottobre 1969, il primo passo verso l'evoluzione di quella che poi diventerà Internet. Io do subito il buongiorno al nostro ospite, Luciano Floridi, professore di filosofia e etica dell'informazione all'Università di Oxford. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, grazie a Luciano Floridi per essere con noi oggi, ci aiuterà a fare un po' una riflessione su queste tappe, ma anche proprio su quello che oggi è per noi la rete internet e naturalmente le prospettive che si vanno aprendo. Però in questo primo passaggio della nostra trasmissione, Luciano Floridi, vorrei restare un attimo sulla storia. Questo primo momento, l'abbiamo sentito, no? Il primo messaggio, il primo pezzetto di informazione che passa fra due computer dall'Università di California a Los Angeles a Stanford è login, addirittura nel primo tentativo proprio le prime due lettere, LO, eppure è già un frammento di informazione importantissimo. Allora, lei sul concetto di informazione ha fatto molta ricerca, ha scritto molto e ci aiuti a capire quanto importante è quel primo frammento di informazione.
Ecco, oggi come sentivamo è fondamentale, soltanto che allora non lo sapevamo, non ce ne siamo resi subito conto. La cosa divertente è che quella LO di login che riuscì ad arrivare dall'altra parte ha un significato in inglese. In inglese significa, tradurrei un po' così, se vuole anche con un accento un po' romano, come se uno dicesse accidenti. In inglese si dice lo and behold, cioè, attenzione, è come un modo di dire per segnalare che qualcosa sta per avvenire. Allora è quasi ironico che la prima cosa che la rete abbia mai trasmesso sia stata una sorta di invocazione a prestare attenzione. Ora, 50 anni fa, quando scambiamo noi esseri umani quel messaggio, bisogna ricordare, ecco, forse a chi è un po' più giovane, che in quel periodo erano accadute due cose fondamentali, ma poco prima. Eravamo sbarcati sulla Luna e c'era stato Woodstock. Allora, rispetto a Woodstock e al primo uomo sulla Luna, ecco, quel messaggino scambiato da un'università all'altra, una LO, un'attenzione, non sembrò così importante. Ora, a 50 anni di distanza, è forse la cosa più importante che è accaduta in quell'anno, forse anche più importante del primo uomo sulla Luna, perché oggi quel piccolo messaggio si è trasformato in un'informazione che viene gestita e distribuita da miliardi di persone ogni giorno, mentre magari quel piede sulla Luna deve avere ancora i suoi effetti.
E infatti, diciamo, da quel punto di vista, ne abbiamo parlato molto quest'anno, dello sbarco sulla Luna, anche da questi microfoni, da quel punto di vista è stato un anno veramente incredibile, un anno che ha aperto diversi tipi di prospettive, ma restando su quello che la rete internet, anche se allora, diciamo appunto, lo vogliamo sottolineare per precisione, si parlava di ARPANET, la Advanced Research Project Agency, un'agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, questo progetto in qualche modo però è legato, Luciano Floridi, alla lotta, diciamo così, o comunque alla corsa allo spazio, perché nasce questo primo progetto, questa prima rete, proprio per in qualche modo battere la concorrenza sovietica, che ricordiamolo, insomma, era anche arrivata prima nello spazio, nel 1957. Quindi quando parte Eisenhower e mette in piedi tutta questa attività che porta appunto alla creazione di ARPA, in realtà lo fa proprio collegando la necessità di avere una capacità di informazione e di collegamento anche alla ricerca in ambito spaziale. Così, Luciano Floridi.
Sì, è così, e quindi bisogna ricordare che alle origini di Internet, ARPANET, che è un po' diciamo la mamma, o se vuole, cioè quello che poi si è trasformato in Internet, è una rete che sta a metà strada, come succede spesso negli Stati Uniti, tra ricerca accademica e ricerca che poi è legata al Ministero della Difesa e quindi al sistema militare. Allora si dibatte molto ancora oggi, ma Internet ha origini militari, un po' come Turing, un po' come la Seconda Guerra Mondiale, il computer in Gran Bretagna, oppure ha origini di tipo accademico, di ricerca. Ecco, è una questione mal posta perché le due cose convivono nel sistema americano un po' l'una accanto all'altra. Da ricordare, perché poi magari si può fare un po' di confusione, ma allora c'era ARPANET nel 69, poi diventa Internet, ma oggi parliamo di web, ma è tutta la stessa cosa. Ecco, più o meno sì, nel senso che è un'evoluzione di una rete che 20 anni dopo, un po' come se fossimo i tre moschettieri, nell'89 si trasforma in World Wide Web, che è la stessa cosa, ma diciamo trasformata grazie alla diversa gestione delle informazioni. È dall'89 in poi che la natura tipicamente e squisitamente accademico-militare si trasforma in realtà in qualcosa di sociale che noi condividiamo e va oggi a toccare le vite di tutti, dagli acquisti all'intrattenimento. Quel ventennio è un ventennio strano, un ventennio in cui ecco, ricercatori come me, qualche anno dopo, vedono Internet come una sorta di agorà, di spazio in cui ci si può scambiare le informazioni liberamente, si può deliberare, si può essere più informati. Insomma, c'era molto ottimismo su quello che Internet avrebbe potuto comportare per la società e per il benessere di tutti. Dall'89 in poi un po' di commercializzazione ha reso quell'ottimismo più realista, ecco, non voglio essere pessimista, ma forse lo ha reso più solidamente ancorato alla realtà di tutti i giorni, quindi anche con i suoi pro e contra.
Se non altro introduce tutta una serie di nuove domande e anche riflessioni sulle quali senz'altro, Luciano Floridi, andremo nel corso di questa trasmissione, ma vorrei ricordare altre due date importanti. Una è quella dell'ottobre del 1971, la prima email, e poi appunto, come lei dice, il 12 marzo del 1989, che è quando Tim Berners-Lee propone e presenta, diciamo, la sua idea di rete, quindi il web, ricordiamolo, al CERN, quindi in quel caso in Europa. Però, Luciano Floridi, le propongo di ascoltare un racconto che viene non dal mondo della ricerca, ma invece dal mondo del fumetto, perché c'è chi sostiene che in realtà Internet forse sia stata inventata a Paperopoli nel 1983. Sentiamo.
Siamo a Paperopoli nel 1983 e troviamo uno zio Paperone preoccupatissimo perché non sa più come gestire l'enorme mole di carta che il suo impero finanziario comporta, addirittura dei capannoni pieni zeppi di scartoffie. Tutto questo finché non scopre i computer. Siamo in una storia intitolata Zio Paperone e la rivoluzione elettronica che Massimo De Vita e Giorgio Pezzin hanno scritto nell'83 e che racconta quella che oggi riconosciamo facilmente come un internet ante litteram. All'inizio i computer sembrano semplicemente usati come archivi, ma poi vengono messi tutti in rete. Ci sono cavi su cavi che collegano tutti i computer di Paperopoli l'uno con l'altro e nascono una serie di attività che oggi ci sembrano normali. Per esempio, giocare a scacchi al computer via cavo, oppure lavorare da casa senza bisogno di andare in ufficio, oppure ragazzi che seguono le lezioni guardando l'insegnante in video invece che andare a scuola. E nella prima parte di questa storia sembra che questa grande quantità di computer tutti in rete porti solo grandissimi vantaggi. Nella seconda parte arrivano i problemi, problemi che riconosciamo bene oggi a distanza di tanti anni. I paperopolesi ingrassano perché non escono più di casa, non c'è bisogno di uscire, oppure diventano meno autonomi, non riescono più a fare quasi nulla senza consultare il computer, non riescono a fare operazioni banali o non riescono a prendere decisioni. E poi infine gli hacker. Gli hacker che a Paperopoli non possono che avere le fattezze della banda Bassotti, perché nonno Bassotto ha seguito un corso di programmazione criminale e quindi si impadronisce di dati sensibili che appartengono a tutti i cittadini di Paperopoli e minaccia di diffonderli per ricattare zio Paperone. Dati sensibili come il contratto segreto di zio Paperone con il magnate del petrolio, oppure le condizioni dei conti correnti degli abitanti, o ancora più grave di tutti, la vera età anagrafica grafica della contessa Cipollini, che ha 62 anni e non 25 come sostiene. Quindi la città è scacco e la storia finisce con una specie di autodistruzione di questo sistema di rete e anche con una riflessione di zio Paperone che dice: è vero, l'elettronica crea nuovi problemi, però è la gente che non è ancora pronta a risolverli. Ci vorrà del tempo prima che tutti se ne rendano conto e possano imparare.
E questa era la voce di Roberta Fulci, una delle voci di Radio Trescenza che i nostri ascoltatori e ascoltatrici conoscono bene, che ci ha raccontato questa storia apparsa appunto nel 1983 su Topolino e il titolo era appunto Zio Paperone e la rivoluzione elettronica. Ci fa forse un po' sorridere Luciano Floridi sentire questo racconto, perché in realtà appunto erano anni in cui solo chi già stava all'interno della comunità scientifica, della ricerca, nella comunità anche militare, come l'hai giustamente ricordato, sapeva di questa grande invenzione che stava prendendo piede. Corpo.
Sì, erano gli anni, grosso modo, del primo Commodore 64, qualcuno che ci ascolta forse lo ricorderà con un po' di nostalgia, e i computer erano ancora quelle cose che registravano i dati su cassetta, ecco, era un mondo che aveva molto entusiasmo per la computazione, per la connettività. Erano anche gli anni in cui l'Olivetti restava pur sempre un nome molto noto in casa. Quel periodo, a parte appunto la storia bellissima di zio Paperone che trovo straordinariamente lungimirante, è un periodo, come dicevamo prima, di entusiasmo, ma anche di preoccupazione. Quando le cose cambiano moltissimo, radicalmente, la strada davanti a noi è incerta. C'è chi trova questo molto avventuroso, entusiasmante, elettrizzante, si può fare molto, chissà cosa avverrà, e c'è invece chi è più timoroso, dice: quali saranno i problemi dietro l'angolo, in che cosa ci stiamo andando a infilare. Ecco, questa duplicità l'abbiamo ancora oggi. Quelli erano gli anni in cui sembrava che entrambe le possibilità fossero macroscopiche, che potesse tutto e il contrario di tutto avvenire dietro l'angolo. Ora, sottolineare, ecco, come abbiamo sentito alla fine della storia, che forse siamo stati noi fin qui a non essere all'altezza di una tecnologia straordinaria che abbiamo sviluppato, ecco, questo mi sembra un buon modo di avvicinare i problemi anche oggi. Non è tanto la tecnologia che faccia molti danni o che comporti chissà quali vantaggi, quanto la nostra incapacità di trarne beneficio nel modo migliore. Questo ogni tanto è un po' frustrante, non è tanto le opportunità che mancano quanto la nostra a volte incapacità di coglierle. Ecco, in questa dicotomia mi pare che la storia di zio Paperone abbia colto nel centro.
Ecco, è anche interessante, mi piace ricordarlo, perché molto spesso in quegli anni Walt Disney riusciva a raccontare, a guardare anche con uno sguardo verso il futuro, quello che stava avvenendo nel mondo della tecnologia, della scienza. È stato senz'altro uno dei primi a raccontare, per esempio, la corsa allo spazio che abbiamo già citato, e quindi anche forse a in qualche modo illuminare possibili future questioni e domande che in quel momento forse non passavano per la testa, insomma, di molti di noi. Luciano Floridi, vorrei ricordare senz'altro la data del 1986, importante per l'Italia, no? Dove da Pisa, l'abbiamo sentito anche in apertura la voce di Luciano Lenzini, da Pisa era partito il primo pacchetto di bit verso il telespazio, poi insomma atterrato in Pennsylvania, quindi anche l'Italia si era collegata appunto a questa rete. E lo sappiamo, negli anni successivi, diciamo dal 1991 in poi, il collegamento è cresciuto in modo esponenziale. Oggi siamo tutti connessi. E qui vorrei arrivare, Luciano Floridi. Per molti anni noi abbiamo tentato di mantenere, o forse non, perché non eravamo pronti culturalmente a questo grande cambio, abbiamo continuato a percepirci come in due posizioni, o connessi o disconnessi. Tuttora, no? Si parla molto spesso dell'importanza di tenere degli spazi di disconnessione. E però lei su questo ha fatto molte riflessioni e ci dice che in realtà non è possibile separare così nettamente le nostre due vite.
Non è più così, infatti, dato che sono un cinquantenne, ricordo benissimo quando ci si connetteva il modem, gli anni 80 appunto, di qui sopra, le tesine fatte all'università su un Commodore 64, tutto questo è fondamentale. Oggi via via che questo si è trasformato, la rete si è trasformata in qualcosa che permea ogni aspetto della nostra esistenza, pensare illudersi che ci sia un momento in cui questo non tocchi la nostra esistenza quotidiana, ecco, vuol dire non avere presente dove ormai ci siamo posti nella nostra società un po' avanzata. Ecco, va ricordato ovviamente che il mondo è ampio, ci sono moltissime questioni aperte ancora di tecnologizzazione, di quello che si chiama, certo, il digital divide, cioè chi sta da una parte e dall'altra, i vincitori e i perdenti al momento, ma in zone come appunto l'Italia, l'Europa, la Gran Bretagna, dove internet ormai è di casa, pensare che ci sia un momento online, un momento offline, vuol dire un po' aver perso la cronologia degli eventi e non rendersi conto che quei tempi sono passati. Oggi io ho coniato questa parolina che ha avuto un po' di successo, ne sono molto lieto, un neologismo per dare un po', diciamo, una sorta di etichetta per identificare questa esperienza, che è questa dell'on-life, cioè una vita che non trova più distinzione tra la connessione di un momento e la disconnessione di un altro. L'esempio che porto, anche per chi magari pensa che questo possa sembrare un po' esagerato, è quello del cellulare in tasca. Il nostro cellulare continua a mandare la nostra geolocalizzazione, cioè a posizionarci sulla mappa di molti servizi, anche quando non lo stiamo utilizzando. Allora chiedersi sono online, sono offline, è la domanda sbagliata, perché a quella domanda non c'è più risposta. In realtà siamo on life costantemente. La mia cucina è un po' analogica, un po' digitale, è un po' online, un po' offline, e quindi vive un po' anche la mia cucina nell'infosfera, ecco, in questo spazio di informazioni digitali e analogiche.
Forse il passaggio che sul quale è veramente importante lavorare, l'abbiamo anche raccontato molte volte da questi microfoni parlando per esempio di scuole digitali o della digitalizzazione a scuola, è proprio quello anche di riflettere su come vogliamo stare on life, per usare appunto la sua definizione, Luciano Floridi. A volte vogliamo, ma forse abbiamo la sensazione di perdere il controllo e al tempo stesso però cediamo volentieri il controllo in molte altre operazioni. Qui mi riferisco anche a tutta la riflessione che si sta facendo in questo momento sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche su questo lei ha scritto molto. Da un lato siamo attratti dall'idea di automatizzare tutta una serie di operazioni, dall'altro teniamo a avere una profonda diffidenza nei confronti di questo ulteriore passaggio.
È così, e forse vale la pena sottolineare che, come nel caso di internet, abbiamo preso quelle due date fondamentali, quella del 69-89, ecco, ricordiamoci, Stanford, CERN, cioè due momenti intellettuali, accademici, di ricerca, che si sarebbero potuti interpretare, trasformare in momenti sociali, e invece sono diventati, nel bene e nel male, momenti commerciali. Ecco, ho l'impressione che con l'intelligenza artificiale stia avvenendo un po' la stessa cosa. da Dartmouth, la data di nascita dell'intelligenza artificiale negli anni 50 fino a oggi, vediamo una trasformazione che di nuovo potrebbe essere di accademica, di ricerca, di avanzamento tecnologico, che si potrebbe ben coniugare, trasformare, legare al mondo sociale e politico con la P maiuscola, ecco, per essere seri, cioè un po' per il benessere diffuso. Mi sembra che purtroppo invece abbia di nuovo una seconda stagione, diciamo così, di questa serie tecnologica presa un po' la strada commerciale, cioè di nuovo i maggiori attori nel settore sono grandi aziende che hanno perfettamente ragione nel trarre il massimo vantaggio da queste tecnologie, ma che non hanno sicuramente in mente il benessere sociale, lo sviluppo dell'individuo, se vuole l'educazione, la formazione, il mondo del lavoro nel senso anche di welfare. Ecco, vorrei che almeno in questa seconda battuta non perdessimo anche questo treno. Con internet abbiamo fatto un po' un pasticcio, oggi internet è soprattutto web è soprattutto commerciale, soprattutto pubblicità. Sarebbe un peccato se l'intelligenza artificiale, di nuovo sapendolo, un po' come zio Paperone, avendolo visto arrivare, non facessimo i conti con la nostra capacità di previsione e non ascoltassimo lo zio Paperone di oggi per capire dove dovremmo andare invece di dove stiamo andando.
Ecco, le chiedo, immagino la domanda sia aperta e molto complessa, ma dove dovremmo andare, Luciano Floridi? Che tipo di prospettive possiamo tenere aperte per tenere appunto questa dimensione sociale e culturale al centro dell'evoluzione di internet e di tutto quello che è poi oggi appunto lo sviluppo ulteriore? Quindi l'intelligenza artificiale è solo una ovviamente delle grandi applicazioni, ma dove dovremmo tenere, per così dire, la barra dritta? Dove dovremmo focalizzarci?
Ecco, la ringrazio per la citazione della barra dritta, secondo me è preziosa perché è una metafora che utilizzava già Platone, quindi mi piace moltissimo, è quella un po' del ciberneta, cioè del pilota della barca, che sapendo dove vuole andare, poi deve fare i conti con i venti, le correnti, insomma a volte andare un po' indietro per poi andare avanti, però sa dove vuole andare. Ecco, la domanda quindi è: ma dove vogliamo andare? Per un filosofo come me forse la cosa sembra abbastanza ovvia, ma magari ecco, forse è un po' l'impressione del filosofo potrebbe essere sbagliata. Diciamo che da un lato abbiamo delle straordinarie tecnologie che sono di una potenza straordinaria e dovremmo farci qualcosa. Dall'altro abbiamo dei problemi enormi che devono essere risolti. Ora, non vorrei che non è che ci vuole un genio per capire che l'intelligenza artificiale, la cosiddetta Internet of Things, cioè la Internet delle cose che connette non soltanto uomini ma anche oggetti, servizi, il web, possano essere messi a servizio della risoluzione del problema ambientale e dei problemi sociali. Allora magari pensiamo problemi sociali, diseguaglianza, tassazione inequa, migrazioni, tutte questioni enormi dove la tecnologia può fare molto. Oppure al contempo momento ambientale, riscaldamento, stiamo vivendo una sorta di pentola a pressione, sappiamo che sta per esplodere. Allora, utilizzare la tecnologia, che è un'enorme forza, che potrebbe essere una forza buona, per risolvere problemi dove abbiamo bisogno di grandi muscoli, utilizzando un po' una metafora, per far leva sulla tecnologia in modo da risolvere queste questioni che sono cruciali, a me sembra fondamentale. Allora, qui una frasetta forse può servire e chiudo. Il verde e il blu, ecco, io ho cercato di convincere, sto cercando di convincere un po' di politici qui intorno, in Europa, in Italia, in Gran Bretagna, l'alleanza tra il verde e i problemi delle questioni che abbiamo, sociali, ambientali, e il blu elettrico, appunto delle tecnologie digitali che stiamo sviluppando. Il matrimonio tra il verde e il blu, secondo me, è il matrimonio del XXI secolo, è il progetto umano che dovremo perseguire. Ora, frasi da filosofo, poi a fare i conti con la realtà politica ed economica ci vuole molto di più, ma almeno è la direzione, secondo me, da prendere con quel pilota un po' platonico che sa dove vuole andare.
C'è un tema in questo matrimonio tra il verde e il blu che lei cita, Luciano Floridi, che è quello del ruolo della politica da un lato, in generale diciamo di una visione pubblica, no? Mi piacerebbe chiedere anche una riflessione su quello che è il ruolo e che è stato il ruolo di questa incredibile evoluzione e rivoluzione, diciamo, informatica, proprio sulla produzione di conoscenza, sulla scienza, per esempio, sul modo in cui facciamo scienza.
Sì, oggi pensare alla scienza come qualcosa che possa anche sopravvivere per un giorno senza il digitale, nel senso ampio, e internet nel senso specifico, di nuovo vuol dire vivere nel Medioevo. E mia moglie è ordinaria di neuroscienza qui a Oxford e so che loro non hanno alcuna possibilità di sviluppare alcun esperimento, cioè capire meglio come funziona il cervello umano senza un enorme impatto della computazione. E parliamo di tutto, parliamo da visualizzazioni a grandi modellizzazioni, quindi statistica, o enormi quantità di dati devono essere trasformati in informazioni che noi umani possiamo digerire e così via, ma anche la comunicazione, la pubblicazione in tempo reale dei risultati su internet attraverso le riviste, la comunicazione scientifica e così via. Questo da un lato. Dall'altro, la politica oggi è un altro dei grandi settori stravolto dalla comunicazione digitale. Pensiamo soltanto alle cose buone, cioè ci possiamo anche informare meglio, sappiamo di più, e alle cose cattive, le fake news, i video che non sono più affidabili, la propaganda che si infiltra, diciamo, su piattaforme sociali in modo molto nocivo. Ecco, di nuovo torniamo un po' a quella storia che lei giustamente ci ricordava, un po' zio Paperone, che vedeva già negli anni Ottanta i pro e i contra e si chiedeva da che parte andremo a parare, dove andremo a finire. Anche in questo caso la politica, secondo me, dovrebbe fare un notevole cosiddetto upgrade, cioè noi abbiamo ancora un modo di pensare la politica che è largamente novecentesco. In questo soffre molto di più i danni di internet invece di trarre tutti i vantaggi. Se noi riuscissimo a pensare a una politica che è molto più relazionale, quindi fatta di comunicazione tra vari nodi, piuttosto che di cose, la res pubblica, cioè di oggetti e di materialità, in questo modo potremmo tornare alla storia di zio Paperone e dire: guardate che c'è molto di buono, possiamo estrarre da queste grandi tecnologie un passo avanti, un upgrade della nostra società che sta di nuovo all'altezza del XXI secolo.
Ho un'ultima domanda per lei, Luciano Floridi, ed è questa. In questa invocazione anche a un ruolo forte della politica che lei sta facendo, c'è forse una contraddizione? Internet, il mondo del web è globale, quindi molte politiche diverse, diciamo, e pure un unico sistema, e appunto noi invece siamo ancora strutturati in ambiti politici molto diversi. In Europa abbiamo una certa visione della gestione della tecnologia, per esempio negli Stati Uniti è diversa e nei grandi paesi asiatici diversa ancora. Anche questo è un tema.
È un tema importantissimo, ha ragione. E anche qui azzardo un'ipotesi, spero che chi ci ascolta mi perdonerà per l'affresco con la pennellessa. Facciamo qualche passo dietro di qualche secolo. La società moderna, siamo nel John Locke nel 600, bisogna decidere lo stato moderno e abbiamo due strade davanti. Si poteva fondare la nostra società, pensiamo appunto immaginiamo un po' l'Europa del futuro, siamo nel 600, basata sul concetto di tolleranza oppure sul concetto di giustizia. Non sono incompatibili, ma una dà una direzione piuttosto che un'altra. Ecco, la nostra società europea nasce da Kant in poi, quindi grandi nomi e così via, molto più tardi, quindi illuminismo, eccetera, basata su questa sorta di pietra miliare fondamentale della giustizia. Ecco, basandola sulla giustizia si può fare moltissimo, ma la giustizia ha un po' di difficoltà quando si scontra con altre forme di giustizia, con altre società, altre culture. Io è un po' di tempo che vado dicendo: guardare che forse si potrebbe ripensare, non buttare via il fatto, ma aggiungere a questa pietra miliare della giustizia quella della tolleranza. Se noi riuscissimo a recuperare un po' anche in Europa il concetto di tolleranza verso culture alternative, verso idee diverse, allora quello che lei stava raccontandoci, cioè che internet ci mette tutti un po' insieme su questo villaggione un po' grosso, un po' globale, un po' tanto caldo che è questo nostro pianeta, un po' di tolleranza con gli uni con gli altri su quello che ci piace, quello che ci sembra giusto, quello che si può fare, secondo me va bene. Ora, senza esagerare, perché ovviamente resta pur sempre quello che è giusto e quello che è sbagliato. Quindi un po' di giustizia moderata con un pizzico di tolleranza, secondo me le due insieme potrebbero fare molto.
Allora, su questo invito e esortazione alla moderazione io ringrazio Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, che ci ha aiutato a riflettere sull'importanza, l'impatto di internet e del web sulla nostra vita, anche un po' ad aprire delle finestre sul futuro. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, dedicata oggi all'Internet Day. Molti programmi nelle reti RAI si dedicheranno a diversi aspetti aspetti di internet. Io ringrazio tutta la squadra al lavoro, gli autori e curatori del nostro programma, Rossella Panarese e Marco Motta, la regia di Elisabetta Parisi, la redazione di Roberta Fulci, Paolo Conte e Costanza Confessore, gli aiuti tecnici in studio a Bologna Emanuele Righi e a Roma Manuel Francisci. Ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.